è con voi dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. E il Vangelo che abbiamo ascoltato è il Vangelo del prologo, chiamato così il del quarto Vangelo, prologo che Giovanni scrive alla fine del Vangelo, e perché questo prologo riassume tutto il Vangelo. E i più vecchi ricorderanno che alla Tuil addirittura abbiamo fatto una settimana di predicazione solo sul prologo. Quindi vi faremo degli accenni per capire la teologia giovannea. Questo l'ha scritto Giovanni, è l'ultima cosa che ha scritto. Giovanni campa tantissimo, però poi c'è tutta la scuola giovannea, che ci sono anche le lettere scritte attribuite a Giovanni, e l'Apocalisse attribuito pure a Giovanni, però non è scritto da Giovanni, pieno di errori. E quindi un'altra mano, ma a noi non interessa. In principio, ecco, parte con questo: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Verbo, la parola viene presa dal latino, è logos, in greco, è scritto in greco il Vangelo, logos significa parola. Quindi in principio c'era già la parola di Dio. Ma questa parola è riduttivo, vuol dire soltanto parola. E Gesù è la parola. E qui dice più chiaramente la parola che contiene un progetto che questo progetto era presso Dio, questo progetto era un Dio. Quindi, e qual è questo progetto? In pratica, da sempre, in principio, c'è un principio, e tra l'altro riprende l'Antico Testamento. La prima parola della Bibbia è Bereshit bara Elohim, quindi in principio Dio creò il cielo e la terra. Qui in principio Giovanni corregge l'Antico Testamento e dice in principio c'era un progetto. Dio aveva in testa un progetto che si è fatto parola. È come quando noi abbiamo un progetto in testa, ne parliamo. E questo progetto qual è? Creare uno simile a lui. Questo. E quindi c'è una differenza abissale tra il Dio dell'Antico Testamento, questo Dio che mette paletti riduttivo, cosa, al Dio del Nuovo Testamento, che vuole creare. E un uomo simile a sé, e lo vuole ricolmare della divinità. Ed ecco che ci ha dato il libretto di istruzioni. Il libretto di istruzioni è una persona. Questa persona è Gesù. Quindi è poca la vita che io gli voglio dare, lo voglio fare simile a me. Ecco, questo è quello. Gli voglio regalare. Non meritare la mia stessa condizione. Quindi tutto è stato fatto per mezzo di lui. E qui c'è un'altra variante, una correzione. Noi leggiamo nei Salmi e lo portiamo avanti: lampada per i miei passi è la tua parola. E noi crediamo che la parola di Dio ci illumina. E veramente lo abbiamo sperimentato tante volte che la parola di Dio ci illumina. E Giovanni non è d'accordo, va oltre la parola, perché non tutti, Giovanni scrive 2000 anni fa, quando l'istruzione, cioè non tutti potevano leggere e non tutti sapevano parlare. Mi ricordo che Gesù parlava il dialetto, non parlava né il latino né il greco né l'ebraico. E Gesù per andare verso il popolino, diciamo, parlava il dialetto, l'aramaico. E quello che illumina non è più la parola. Quello che ci illumina è la vita. Era la vita la luce degli uomini. Questo cosa cambia? Cambia perché noi vediamo persone che sanno tutto sulla Bibbia, sanno tutto sulla parola. Sanno tutti che poi sono fermi, bloccati. E la vita è fatta di scelte. Sono le nostre scelte che ci illuminano. Quindi, scegliendo, muovendoci, questo muoversi illumina la vita, cioè illumina la nostra strada, questo muoversi, come una macchina con i fari. Abbaglianti o anabbaglianti. In pratica sta dicendo vivi la vita. Non avere paura di vivere la vita, non avere paura di sbagliare. Sbagliando si impara. Questo ci vuole dire. Quindi muoviti, fai le tue scelte, vai oltre la paura. La vita era la luce degli uomini, perché tu camminando, vivendo la tua vita, ti si illumina la vita. E molte volte, se noi aspettiamo, qual è quel proverbio? Se noi aspettiamo il tempo buono, non usciremo mai dal porto. Se noi aspettiamo il tempo buono, non semineremo mai. Molte la semina, vedete la parabola per eccellenza del seminatore, semina, larga, dove un babà, dove pa, cupiglio piglio, dove, quindi avere questa capacità di vivere la vita e più tu vivi la vita, più questa tua vita si illumina di luce. Questa luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non sono riuscite a sopraffarle. Questo è un altro insegnamento molto importante. Noi non dobbiamo combattere con le tenebre. Noi non dobbiamo combattere, noi dobbiamo splendere. Come si fa a scacciare il buio? Accendendo la luce. Come si fa a scacciare le tenebre dalla nostra vita? Splendendo. Questo è l'insegnamento principale di Gesù. Sii una persona splendida. E più luce tu fai, più le tenebre cercheranno, ma non riusciranno. Si è detto mai che il buio vince sulla luce? La luce è più forte. Quindi ecco l'insegnamento. Tu devi brillare, devi brillare. Gesù, quindi, è lui il riferimento, il testimone, il libretto di istruzioni. Il bugiardino, che bugiardo non è Gesù, e ci dà le indicazioni. Guardate a lui e sarete raggianti. Guardare. E venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. E noi ci meravigliamo che a volte alcuni gruppi di preghiera, alcune realtà, oppure alcune persone non vengono accolte. Ma io vi comunico, vi ricordo che Gesù non è mai stato accolto. Gesù comincia con la nascita, il Natale. Non c'era posto per lui in albergo, cioè poi non c'erano gli alberghi. Maria e Giuseppe erano una coppia non tanto legale, quindi si andava tra i parenti. Nessun parente gli ha dato ospitalità, perché già dall'inizio Gesù non viene accolto e terminerà la sua vita con una tomba imprestata e lo vediamo che non viene mai accolto né dai preti né dalla religione. Né cose. Quindi a volte non dobbiamo meravigliarci se non ci accolgono, anzi dovremmo dire forse allora sto seguendo te Gesù. E se non mi accorgono. E qui c'è la cosa bellissima dell'accoglienza. Ah, ecco qua c'è, poi fa riferimento a Giovanni Battista, egli non era la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. La luce vera è Gesù, dice, veniva nel mondo la luce vera, la vigna vera, il pane vero, e quindi è Gesù. Il mondo fu fatto per mezzo di lui, però il mondo non lo ha conosciuto e venne tra i suoi e non lo hanno accolto, quindi lo hanno accolto, però poi continua, a quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Qui dice, c'è chi lo accoglie, Dio non è più da cercare. Nell'Antico Testamento all'aurora ti cerco di qua, ti cerco di là, giochiamo a nascondino, dove ti sei nascosto, dove sei Gesù, dove sei, va bene. Adesso Dio è da accogliere, accogliere nella vita. Dio si manifesta nella vita, per questo io dico sempre di accogliere tutti i consigli, prendili, ma il tuo non lo lasciare, dice il proverbio. E accogliere perché Dio ti parla attraverso i pazzi. Come vedete, la testimonianza del pazzo a Castello Sforzesco di Milano ti dà risposte sempre. Quindi devi stare attento perché ti parla attraverso tutto. E a quanti però quindi l'hanno accolto? Quindi c'è. Dio si accoglie e poi a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare, cioè un divenire. Quindi un divenire, una crescita continua, un diventare. Attenzione, teniamolo presente perché molte volte come si è cambiato? Oppure Baglioni, no, non cambiare mai. No, si cambia invece. E se non cambiamo, moriamo. Siamo in un continuo divenire. E qui dice, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Traduzione sbagliata. L'unico figlio di Dio è Gesù. Ha dato il potere di diventare bambini. Ti ricordi, Giorgia? Quando è nata piccolina, adesso se la vedi è addirittura madre di due figli. Quindi è cresciuta, è stata un continuo divenire. E da bambina è diventata donna, mamma, e un giorno diventerà nonna e tu diventerai bisnonna. Lode al Signore sempre. Ecco allora, ha dato il potere di diventare bambini. C'è questa crescita, proprio il termine. E quindi noi dobbiamo una continua crescita fino a diventare nella pienezza della condizione divina. Poi qui c'è una frase che poi la pregheremo dopo, al termine, quando dice: i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Cara Lisa, ti devo dire che tu non sei nata da Ennio e Ignazia. No, né da volere. Dice, beh, mettiamo in cantiere una bambina, già abbiamo due maschi. O no, la prima, seconda, terza. Comunque, non da volere di carne. Ignazia dice: voglio una femminuccia. Tutte queste maschie qua, non da volere. Né da volere di uomo. Ennio dice: voglio un altro figlio. Ma da Dio sono stati generati. E la generazione, questo, teniamolo presente, questa bottiglia è generata? No, è creata. Si passa, in principio Dio creò l'uomo, e quindi è una creazione, la creazione esterna. Si passa ad una generazione. Forse noi non ci rendiamo conto, ma noi abbiamo il DNA di Dio. Noi siamo generati da Dio. E noi abbiamo sempre questo Dio staccato, e per quanto tu voglia scappare, Giorgia è uscita da te, quindi porterà le tue nevrosi, porterà i tuoi carismi, porterà il tuo sangue. Allora, Giorgia ha il sangue o tuo o di Sergio? Adesso Antonio diceva che c'è un gruppo raro, non so se è un gruppo raro. Rita Sanz, appunto, ieri parlavamo della nostra cuginetta abusata, Luca Puttaro. Non so, io ho invece l'altro, quello più comune. Quindi, oppure, quindi, o prendi il sangue dal papà o dalla mamma, di là si vede se il papà è quello vero, biologico. Ma al di là del papà biologico, al di là del sangue, al di là del sangue, noi siamo generati da Dio, noi siamo usciti dal grembo di Dio. Quindi non da volere di uomo, né da volere di donna, di cosa. E il sangue, il sangue, qui dice, è il sangue quello di Gesù. Cioè, naturalmente noi ascoltiamo queste cose, ma se tu ci credi, ti cambia completamente la vita. E quindi poi, al termine, faremo questa preghiera sul versamento di sangue di Gesù che si riflette anche sulla nostra vita. E poi continua: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Alla lettera E pose la sua tenda in mezzo a noi. Finiti gli arresti domiciliari di Dio. Dio quando libera il popolo abitava in una tenda, quindi loro camminavano nel deserto e si portavano appresso sta tenda. Si accampavano e mettevano la tenda e nella tenda mettevano Dio dentro, perché Dio abitava in un cassettone, quel cassettone che quello potete vedere nella chiesa del Gesù. E dove c'era la manna, un pezzettino di manna e poi i 10 comandamenti. Quindi Dio camminava con il popolo. Poi Davide, e lui non l'ha permesso, Salomone ha dato gli arresti domiciliari, nel senso che ha fatto il tempio, Dio abita nel tempio. Poi Dio non ne poteva più di sto tempio, l'ha fatto distruggere. Boh, l'ha fatto distruggere la prima volta, la seconda volta, e ora lo vorrebbero rifare, ma non lo possono rifare. Quindi vorrebbero dare di nuovo gli arresti domiciliari a Dio. Ma noi li abbiamo dati. Noi cattolici abbiamo dato gli arresti domiciliari perché noi l'abbiamo chiuso in un tabernacolo che poi a Ponte Cagnano è la cosa più bella, con tutto il di genuflessione. Cioè, poi si fanno la comunione. Si fanno la comunione, hanno Gesù dentro. Sceneggiate da TSO. Comunque, lode, non è un giudizio, non è una critica, ma Dio viene liberato dai santuari, dai templi, e lo vediamo negli Atti degli Apostoli. Paolo dice: Dio non abita in templi fatti di uomo. È scritto chiaro chiaro. Dio non abita in templi costruiti da mano d'uomo. Dove abita Dio? Dio abita nel santuario umano. Dio abita dentro di noi. Pose la sua tenda in mezzo a noi. Questo è il cambiamento abissale, di Giovanni. Il santuario, attenzione, è dove brilla l'amore di Dio. Vedevo, qualcuno è andato ad Assisi, ha messo le foto di Assisi, bello! Ma prima, perché era Francesco che era il santuario, brillava! E siamo andati un anno, l'unica volta che sono andato da Padre Pio, Padre Pio brillava, ma perché? E brillano i parrini del Padre Pio. Certo, c'è sempre l'aura. Hai ragione su questo. L'aura rimane, però ecco quello che noi dobbiamo diventare. Noi dobbiamo diventare santuari. Noi dobbiamo splendere per attirare il zappaglione, per attirare i moscerini. Quando tu splendi, i primi che arrivano sono loro, i primi che arriveranno nella tua vita sono i moscerini, le persone insopportabili, le fastidiose, persone fastidiose come i moscerini, come le zanzare, sì, come le blatte, come, sì, chi sono quelli che arrivano? Lode al Signore, però poi arriveranno anche gli uccellini, gli scoiattoli, i cardellini, i petti rossi e così via. E dobbiamo splendere qui, anche qua ancora, il santuario dove brilla e gli unici santuari dove Dio si manifesta. Dio si manifesta nei santuari. Noi, ecco qua, noi dobbiamo diventare come Padre Pio, perché la perversione della religione. Noi vogliamo Padre Pio per le grazie, però i santi, la Chiesa perché li fa i santi? Per imitarli. Tu si imita Padre Pio, oppure imiti a Santa Rita,
Voglio Santa Maria
o Santa
Goretti.
Maria Goretti, lasciamo perdere, tra perdere. Quindi, ecco, diventare santuari, che ognuno ha una santità a modo suo. Ognuno di noi è un essere unico e irripetibile. E continua: della sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, che espressione ebraica che significa un amore che risponde all'amore. E questa è la grazia di Dio, risponde all'amore. Quindi se noi crediamo all'amore di Dio, accogliamo questo amore, ma poi lo dobbiamo dare non a Dio, a chi?
A noi
Sì.
stessi,
No, a noi stessi
certo,
ovviamente, se no non stai in
alla
piedi.
base.
Alle persone che incontriamo. Alle persone che incontriamo noi dovremmo dare questa espressione di amore di Dio. Come fanno a conoscere Dio le persone? Attraverso di noi. Attraverso di noi. E poi continua. La legge fu data per mezzo di Mosè. La legge. Ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù. Quindi la legge è Mosè che dobbiamo un po' lasciare per entrare in questo amore fedele. La grazia e la verità è l'amore fedele. Amore fedele che ci può dare solo Dio. Dio è fedele. Noi possiamo bestemmiare, peccare, allontanarci. Dio è quel Padre che aspetta e che ci ama, non può fare a me. Questo è l'amore. Sti amori che muoiono, sti amori annacquati, sti amorazzi, ste cose. Sono passioni umane, penso, ma l'amore vero, ecco, l'amore vero è eterno. L'amore vero è indissolubile. L'amore vero va oltre ogni cosa. E a noi a qui dobbiamo arrivare, forse passando nei vari gradini umani dell'amore e degli amorazzi, delle passioni, innalzarci sempre più per arrivare a questo amore fedele. E tu mi puoi ammazzare. E ci sono, noi tutti abbiamo delle persone che ci trattano male e noi continuiamo ad amarle, continuiamo a volergli bene. Così fa Dio, questo è l'amore di Dio. Solo che noi lo facciamo soltanto con alcuni e dovremmo riuscire a farlo con tutti. Questo è il Vangelo. Io sconti non ne fa. Ci stiamo lavorando, brava, brava donna Elisa. E poi qui dice il peccato. Lo spiegavo lunedì quando sono venuto a Palermo, il peccato no, nella religione, se tu fai un peccato, ti allontani da Dio, Dio si allontana, litiga con te, la corda. Mentre se tu pecchi, cosa fai? Spezzi la corda e quando spezzi la corda, la riattacchi, fai un nodo, se noi siamo tenuti da una corda, tu tagli il nodo, mi riavvicino di più. Un altro taglio, mi avvicina di più. Un altro taglio, mi avvicina di più.
Bellissimo.
E ogni volta che noi pecchiamo, ora,
Allora dobbiamo peccare per
no,
ritornare.
no, 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 qui bastano già i nostri bastano già i nostri peccati, colpe, mancanze e sbagli. Ma quello che vuole dire è che non c'è nessuna cosa che ci può allontanare da Dio. E niente, anzi, quello che sembra che ci allontana da Dio ci avvicina di più. Ricevevo, perché poi non ci crediamo. Stamattina un uomo mi ha detto: stanotte ho peccato, non so che cosa
Ma che
finisce. Io ho detto: non mi sento in posso andare, cioè, ci posso dare una soluzione via SMS, ma veramente un WhatsApp, cioè, ma gente veramente. Tutti gli incontri, li attiro. Io ho detto, vai tranquillo. Ma non ci credono, perché questo è, tu puoi ti confessare, devi assolvere tu, devi perdonarti tu. Qui è il punto. Dio è fedele, Dio ti ama. Tu gli puoi fare qualsiasi cosa, la corda, sempre più, sempre più. Mi pare che lo spiegava Rita, qualcosa del genere. Ecco, questo è l'amore di Dio. E poi qua continua. Dio nessuno lo ha mai visto. Ma non è vero. Perché Mosè parlava faccia a faccia con Dio. Elia lo vedeva, parlava. E per dire biblicamente, però poi abbiamo il Sacro Cuore. Margherita vedeva quell'uomo mezzo nudo nel coro che la inseguiva. Quindi, e difatti, quando hanno fatto il Sacro Cuore, il battone, dice: no, non ci somiglia, era più bello. Faustina ha visto pure Gesù, ha fatto pure il quadro, dice: no, era più bello, questo quadro non ci somiglia. Quindi lo hanno visto, perché dice Dio, nessuno lo ha mai visto, ma solo Gesù, il Figlio unigenito. Ecco, Pio vedeva, Francesco vedeva, Teresa non ne parliamo. E tutte queste forme sono forme errate. Dio nessuno lo ha mai visto. Se noi vogliamo conoscere Dio, dobbiamo guardare a Gesù. Ecco qua, Gesù, lui che viene dal cuore, dal seno, dal cuore del Padre, lui ce lo ha rivelato. Se noi vogliamo conoscere Dio, lo possiamo conoscere solo guardando a Gesù, che è l'immagine visibile del Dio invisibile. Poi i vari santi, Abramo, Abramo parlava con Dio faccia a faccia, e com'è il suo fatto? Quindi sono tutte forme. Non pienamente, forme imperfette, dando degli sprazzi. E Gesù, ecco perché dobbiamo leggere, rileggere, meditare, i Vangeli. Sono quei quattro Vangeli. E poi, per carità, leggiamo le lettere di Padre Pio, le lettere di Margherita, le lettere di Teresa,
I
leggiamole.
libri di Padre Giuseppe.
I libri di Padre Giuseppe, esatto, brava, sì. Però dobbiamo tornare sempre alla fonte. La fonte sono quattro Vangeli. Quei quattro Vangeli, noi dovremmo leggerli, rileggerli, proprio perché lì c'è l'immagine visibile del Dio invisibile. E poi qui chiude con questa espressione proprio: Dio nessuno l'ha mai visto, lui che è nel seno del Padre, lui ce lo ha rivelato. Quindi questa rivelazione continua, non è una volta per sempre, perché più noi cresciamo, e io conservo un dettato che ho fatto a mia nipote Vittoria. Il 16 novembre, quel giorno che è morta la zia Franca, io cercavo di tenere questa bambina, l'ho viziata, poi la colpa è mia, chi è causa del suo male, pianga se stesso. Quindi la tenevo impegnata, la bambina, io ho fatto un dettato e ha scritto questo dettato con degli errori grammaticali, pure lo conservo come prova. Quindi era una bambina. Adesso fa la professoressa di italiano. E quindi è così anche la crescita. Non possiamo venire a messa portandoci il vestitino della prima comunione.
Ma poi ma come ci
Non
rimaniamo?
c'entra più, è ovvio. È ovvio. E la rivelazione continua, continua. Quindi più cresciamo, ma non cresciamo in età, o capire, diceva nonno Giuseppe, che aveva l'ateriosclerosi, eppure Giovanni si dice che il mio nonno Giuseppe faceva o capire, mentre si racconta che Giovanni, che campò più di 100 anni, era pure ai teruscorusu, e faceva: o teossa gapestin, o teossa gapestin, o teossa gapestin. Dio è amore, Dio è amore. Non nella crescita quindi umana, ma nella crescita spirituale. Più noi cresciamo spiritualmente, più comprendiamo la rivelazione del Padre in Gesù. Amen. Lode al Signore sempre.